Come si diventa imprenditori di prima generazione? È un argomento che avevamo toccato l'altra volta nel podcast e a cui volevamo ritornare e vediamo cosa ne esce. Hai qualche punto da cui vuoi partire?
Sì, io me l'ero segnato perché mi ha colpito molto in questi ultimi 3 anni e mezzo di incontro con tanti imprenditori, start-upper, gente che ha fatto un pezzo di azienda e sta provando a farla crescere, come poi il background di queste persone sia estremamente diversificato e ci sia una comprensione, questo lo dico anche guardando alle tante persone che stiamo incontrando per portarle dentro Gerify, assumerle, e che magari non facciamo salire a bordo, diciamo che facciamo salire a bordo, che comunque c'è, ed è particolarmente vero per l'Italia, un gap su che significa essere imprenditori pazzesco, nel senso che dalle implicazioni legali piuttosto che di funzionamento delle aziende, fino alle implicazioni in termini di ricadute sul come viene, deve essere organizzata di conseguenza la propria vita. Siamo un paese che dà pochissimi elementi in tutto il percorso di studi e quindi questa cosa qua io, diciamo, ho sempre pensato che le discussioni su quanto fosse importante l'educazione, no? Le scuole primarie, fossero un po' una così.
Verissimo, io posso portare la mia esperienza che io sono nato e cresciuto in Italia, in una cittadina abbastanza piccolina, Ferrara, quindi 200.000 abitanti. Ho fatto le scuole qua, poi sono andato all'università a Milano e lì, andando a Milano, ho studiato in Bocconi, che per me è stato un trampolino di lancio per tante cose, perché mi ha fatto capire tante realtà, pur essendo comunque molto incentrata nel sistema italiano a livello di studio. Quello che a me ha fatto capire e mi ha fatto lanciare nell'ambito imprenditoriale è stato il programma di exchange che ho fatto, andare a studiare in America. Avevo un professore di entrepreneurship, che era proprio una delle subject che volevo studiare, e mi ha appassionato perché la classe eravamo praticamente io, lui e altre persone interessate, insomma, che era un botta e risposta, e lui parlava di come aveva cresciuto, venduto diverse compagnie. Parlavamo di Blue Ocean Strategy e è stato veramente, quello è stato per me quello che mi ha detto che okay, è possibile. Fino ad ora, fino a quel momento, non avevo avuto professori che mi avessero, non dico ispirato perché beh, potrebbe essere anche il ruolo dei professori un po' di ispirare, ma
Certo,
mi
dovrebbe.
avessero. Sì, esatto, dovrebbe esserlo, in effetti. E questo in Italia non l'avevo fatto e i miei amici, magari con cui fantasticavamo di startup e tutto quando eravamo in università, non avendo avuto questa esperienza qua, magari non hanno avuto quell'ultimo, diciamo, push che poteva permettergli di fare diverse cose.
Sono molto d'accordo, c'è questo elemento di ti ispiro e poi col titolo dell'imprenditore di mi richiama anche un altro elemento che è la famiglia da cui provieni. E negli anni 70, negli anni 60, qualcuno avrebbe detto l'ascensore sociale. Cioè, ci sono dei modi di pensare poi alle opportunità
Sì,
che una famiglia imprenditoriale ti trasferisce. Un po'
è
perché
verissimo.
alcuni tecnicali le sa e è molto meno spaventata da tutta la dimensione di che cosa vuol dire avere un'azienda. Che dopo 60 anni di imprenditoria di terza, quarta, quinta generazione, abbiamo un po' perso, cioè l'Italia è un paese in cui gli imprenditori di prima generazione sono tanti, magari nel locale, cioè ho aperto un
Sì,
bar,
è vero.
poi di vere e nuove aziende, non ce n'è poi tantissime. E quindi c'è questo portato anche di cultura familiare, secondo me, molto pesante. Io l'ho vissuto anche da questo punto di vista qua, come te, diciamo, condivido sono cresciuto in una piccola città, ma questo credo che valga per tantissimi, perché
Sì,
l'Italia è fatta di
è vero.
piccoli posti, e anche Milano è fatta di poi di sotto,
È
no?
vero,
Di sotto
è vero.
senso che ognuno si sente poi nel suo
vero.
piccolo campanile. E in questi piccoli posti veramente gli imprenditori si contano sulle dita di una mano, se non hai la fortuna di nascere dentro una famiglia di quel genere, ti mancano tanti pezzi. Quindi quello è un gap culturale che uno fa anche molta fatica a rimuovere.
Quali sono i pezzi necessari, secondo te? Hai detto ti mancano tanti pezzi. Sono d'accordo perché l'ho vissuto insomma su di me. Quali sono, secondo te, i pezzi principali necessari per fare quel salto alla fine da una famiglia che è abituata a vedere magari anche il lavoro come vado, timbro un cartellino, capisco, faccio queste ore ed esco, a ok, cerco di creare qualcosa nel mondo, perché alla fine è quello.
Certo, ma parto da quello che mi dà più i brividi e la pelle
Sì.
d'oca, che è l'iniziativa. Cioè,
Vero.
uscendo da una famiglia abituata a fare un lavoro anche con livelli di impegno pazzeschi, perché poi l'Italia
Sì,
è il
chiaro.
paese dei dipendenti che si fanno il mazzo
Vero,
12
verissimo.
ore al giorno. Però crescere in una famiglia di questo tipo alla fine si porta a casa un mettiti in sicurezza, mettiti
Sì.
in una situazione in
Verissimo,
cui sei tranquillo,
verissimo.
dopo ci pensi. Allora, questo dopo
Sì.
ci
È
pensi è la morte dell'iniziativa.
vero.
E quindi questo penso che sia in assoluto la cosa che poi diventa un bias cognitivo potentissimo. Guardi ogni cosa nella logica del dire come faccio ad affrontarla in maniera da star tranquillo? Ma star tranquillo, diciamo, si porta a casa a poco risultato. Quindi questo è
Sì,
un primo.
non vamo mano nella mano con l'essere
Esatto.
imprenditore, stando tranquillo, è vero.
Esattamente. Quindi questo è un primo, secondo me, è un primo punto clamoroso. Poi ce n'è un secondo di cultura più diffusa, nel senso che mancano i role model, ma anche non ti vengono presentati, nel senso che è la roba classica che c'è nei film americani, che viene tuo papà e racconta che lavoro fa a scuola.
Sì, è vero.
Questa cosa qui del lavoro è data un po' è fuori dal mondo dei ragazzi. E invece è molto importante. Io ho fatto qualche paio d'anni fa un intervento in una scuola qua del Marchigiano, che è una delle 27 scuole pilota sull'introduzione del digitale e l'imprenditoria, quindi qualcosina stanno facendo.
Bello, bello.
E gli ho raccontato di quello che succede in Israele. In Israele tu nasci e quando impari a fare l'imprenditore, come io ho imparato a nuotare, che ad Ancona, a 2 anni e mezzo ti buttano nell'acqua fonda, non c'è la sabbia come a Rimini. Lì fanno la stessa cosa, nel senso che ti espongono a una serie di principi che poi sono principi proprio fondanti del come fare
Sì.
bene a fare l'imprenditore, quindi il confronto continuo col mercato,
Sì.
il fatto di non cercare di avere ragione e così via, che ti forgiano e ti forgiano fin da piccolo. Quindi questo secondo elemento secondo me è importante, role model e quanto vieni anche educato a capire come funziona un modello che non è quello del dipendente che sta con,
È verissimo.
diciamo, con la tranquillità di avere lo stipendio a fine mese.
Perché ragioniamo con osmosi comunque noi, cioè
Sì.
sostanzialmente non è, tu puoi avere, non ragioniamo come il sistema di oggi, soprattutto quello scolastico, ci fa ragionare quindi tramite memoria, ma più per osmosi, cioè se noi, se c'è qualcosa che ci ispira a livello emotivo, è anche lo stesso motivo per cui compriamo più emotivamente e poi giustifichiamo le nostre decisioni con la logica, è la stessa cosa qua, emotivamente io penso di aver avuto una connessione così forte con quel professore, forse per la prima, no, la seconda volta nella mia vita c'è anche un'altra professoressa che è molto, altri due o tre professori che mi hanno spinto, che ho detto io voglio fare quello che fa lui, perché l'ho visto proprio con una visione di vita totalmente diversa rispetto a quello che avevo io, dove parlava di, ok, andiamo lì, aggiungiamo valore ad un mercato, vedo un problema che il mercato sta avendo, ho una soluzione particolare, la voglio portare lì e voglio cercare di aggiungere valore. Quindi in un modo anche diverso, magari rispetto a, anche questo forse un terzo punto potrebbe essere anche lo stigma un po' che c'è in Italia. Cioè io quando magari ne parlo con dei miei amici della mia età che pensano che l'imprenditore è praticamente a volte lo stronzo, quello che, capito, fa i soldi mentre lascia i dipendenti a non condividere questa cosa qua. È vero, ci sono
Sono
tanti.
molto d'accordo, c'è anche questo punto che tocchi alla fine poi l'imprenditore è costretto a fare delle scelte, è vero che delle volte le fa pro domo proprio, eh? Quindi nella media il fatto che ci sia questa, lasciami dire, leggenda metropolitana è
Sì.
solo sintomo del fatto che qualche imprenditore non
Un fondo di verità
proprio
c'è, sì.
etico, ce l'abbiamo in quantità, quindi non va neanche utilizzato. Però dall'altro lato è molto più facile poi interpretare delle scelte anche dure, no? Cioè, quando uno mette cassa integrazione delle persone, penso l'anno scorso sia capitato tanti, no?
Sì.
Cioè, sotto Covid, durante il primo lockdown, e quella è stata una cosa spaventosa per gli imprenditori, perché improvvisamente si sono ritrovati con una struttura dei costi molto rigida, come
Sì.
direbbe un esperto di finanza, e le vendite che sparivano. Questa cosa qui, poi sostenerla la notte quando dormi
Tosta, sì.
è tosta. Quindi
Sì, è vero.
dentro tutti quelli che hanno fatto ricorso a cassa integrazione c'è chi non aveva fatto i compiti a casa e quindi ha detto: ah, che bello, no? Prendo un po' di respiro. E c'era chi aveva fatto i compiti a casa, ma purtroppo era colpito seriamente da una roba che era successa. E quelle sono cose con cui poi, lasciatemi dire, i dipendenti spesso vengono messi a parte, ma tendenzialmente sono anche i primi protetti
Ah, è
proprio
vero,
dall'inizio. Quindi
è verissimo.
questo elemento qua secondo me c'è molto. L'ultima cosa, secondo me, nella lista dei miei punti, sono le technicality. Cioè, io forse noi lo vediamo molto perché il mondo degli investimenti in startup, no, si pone tutti i problemi possibili che la vita di un'azienda può dover affrontare, perché hai il come è fatto l'insieme dei tuoi azionisti, chi decide cosa, il quando cresceremo un po' avremo bisogno di raccogliere le altre risorse finanziarie, come le dobbiamo interpretare, come ci dividiamo gli utili, poi se vendiamo la società cosa succede. Quindi ci sono tutti questi scenari, ma ognuno di questi ha una poi ricaduta pratica legale avendo visto, e qui torno al tema che dicevo prima, avendo visto tante persone anche con una formazione economica, noi diciamo, siamo un paese che insegna l'economia dei massimi sistemi, insegna no, la concentrazione nei settori, i trend macroeconomici, no, dell'economia dei trasporti cioè, una roba la cui poi implicazione pratica è ottima se vai a fare il ricercatore, ma poi è zero
È
se
vero.
vai a fare quello che tutti pensano, credo, sia il lavoro di uno che fa un corso in economia. Capire di azienda, cioè, se no, cosa faccio economia a fare?
È vero.
Adesso ci stiamo arrivando, perché vedo nelle giovanissime nuove leve un pochino di comprensione in più, però è un mondo così fatto di dettagli che l'unica cosa che può aprirti un po' la mente è avere degli esempi. Tant'è che la cosa paradossale è che io trovo anche aziende che ci chiedono di partecipare a quello che noi facciamo in termini di investimenti in startup, con i loro manager, perché manager non l'hanno mai visto, cioè magari un manager di un'azienda importante ha fatto due acquisizioni in una carriera trentennale. Cioè, ti serve un po' di palestra, no, per imparare.
Chiaro, chiaro.
Cioè, e quindi questo è
Beh,
un.
anche perché il manager comunque non essere manager non è essere imprenditore. Secondo me quella parte di acquisizione richiede una mente imprenditoriale, che è quella proprio di dire vado a comprare magari o a investire in under optimized assets, sostanzialmente li aiuto ad ottimizzarli, e sicuramente non è una visione che ho visto in tanti manager, questo è vero, cioè c'è una differenza pazzesca fra manager e imprenditore.
Ah, sicuramente, questo sicuramente. Soprattutto tornando al nostro titolo, con gli imprenditori di prima generazione. Cioè, un imprenditore di prima generazione è tendenzialmente uno che i manager o non l'ha mai visti, oppure lo ha fatto per un po' e poi ha detto: ma io fare il manager e basta, mi trovo male. Perché credo sia, proprio perché è un percorso, c'è tutta una fascia di imprenditori che prima testano, si testano il mondo del lavoro in maniera anche un po' inconscia, per poi realizzare che stare alle regole di una realtà definita da qualcun altro è molto difficile.
Non ce la fai, sì.
Quindi o diventano dei lottatori dentro le proprie organizzazioni, scendono un po' a patti con le regole che preesistono e che difficilmente cambiano rapidamente, giustamente. Cioè, io parlando anche molto con le aziende, è chiaro che quando mi trovo di fronte il legale societario piuttosto che la compliance, no? E gli dico: ma no, per questa cosa innovativa che dobbiamo fare, queste tre regole non vanno bene. Loro mi guardano e dicono: lo so, però per il resto del business da 4 billion che dobbiamo gestire sono fondamentali.
È
Ma
questo, sì.
c'ha ragione, nel senso che questa è un po' la cifra, secondo me, il manager, l'imprenditore, poi hanno due punti di vista delle volte in contrasto profondo. E quando sono nella stessa persona, poi a un certo punto tendenzialmente il giocattolo si rompe e quindi la persona poi dice: va bene, allora vado a fare l'imprenditore, poi vabbè, farò il manager tutta la vita e gli rimarrà la voglia di fare una cosa sua, come dicono tanti. Penso che una delle frasi che più ho sentito nei colloqui è: ho sempre avuto la voglia di fare una
Di
cosa.
fare la mia cosa.
Quindi penso di venire a lavorare per voi sia un modo per avvicinarmi ancora un
Sì.
po' di più a questa cosa qua, perché il vostro è un contesto più imprenditoriale. Sì, però poi a un certo punto bisogna staccare quel cordone, no? Dalla mentalità dipendente e fare una cosa tua.
Sì. Come
Quindi
fai? Sì, è vero.
torniamo al punto di iniziativa, nel senso che finché non si fa il salto, non si capisce veramente dall'inizio alla fine, che cosa significa tirare su un'azienda con tutte le
Sì.
cose, con le implicazioni del caso, no? Dal devo chiamare io il notaio, devo fare io le fatture, devo, praticamente il giorno zero è così, uno non sa veramente che gli piace,
Sì.
gli piace fare l'imprenditore, gli piace l'allure del risultato che potresti raggiungere.
Sì, poi è diverso. È diverso
Sì.
perché resta tutto un. Cioè, io mi ricordo le notti letteralmente in bianco, ma perché non riuscivo a dormire, magari c'erano tante cose a cui pensavo, non necessariamente, a volte potevano essere problemi, soprattutto all'inizio della carriera, perché devi imparare come gestire anche il cash flow, anche tante cose che non hanno solo a che fare con l'idea, che è la parte più
Certo.
sexy di avere l'idea, ok, figata, faccio questo, ma poi come fai a coordinare tutto? Mi ricordo le prime volte che ho cominciato a avere persone che lavoravano con me e da lì c'era un ragazzo, mi ricordo, che lavorava con noi nella parte di tech e lui aveva una famiglia e io ho detto, cavolo, adesso sono responsabile anche per la sua famiglia, capito? E quello mi aveva colpito un po' perché ho detto, questo ha 10 anni in più di me e io sono responsabile per la sua famiglia, ho detto, ma se succede qualcosa di qua di là, sono cose forti, però penso che un punto che vorrei aggiungere, e sarebbe bello dopo magari fare un recap di come si diventa imprenditore di prima generazione, step 1, 2, 3, così se si può, se si riesce a fare, è una cosa molto da marketing, però secondo me può aiutare anche le persone a ragionare. Uno di questi step fondamentali, secondo me, è la totale responsabilità, prendersi totale responsabilità dell'outcome e di tutto quello che succede, che sembra che a volte va tutto è colpa mia, cioè se anche qualcuno all'interno dell'organizzazione, per esempio, all'interno dell'ecosistema che stai creando non fa quello che dovrebbe fare oppure non si arriva al risultato a cui si deve arrivare, secondo me l'imprenditore, quello vero, è quello che si prende responsabilità totale, non è quello che dice ok, no, tu non hai fatto questo, tu devi fare questo, questo e l'altro, ma è quello che si prende responsabilità totale di dire ok, come avrei potuto gestire il team in maniera migliore per arrivare a questo risultato. E penso che questo comunque sia una regola della vita in generale, il fatto di extreme ownership è un concetto che quando l'ho capito, ti senti da una parte più all'inizio magari più schiacciato perché dici, cavolo, è tutto basato sulle mie scelte, e dall'altro molto più in controllo di quello che poi puoi creare. La responsabilità finale, secondo me, perché quello è la responsabilità finale anche quando investi economicamente, quindi hai un team da pagare, investi sulle tue idee, tutto lì è la responsabilità finale, cioè stai credendo nelle tue idee, nella tua capacità di portarle a termine e nella capacità anche del team che costruisci.
Sono molto d'accordo, credo che il motivo per cui poi è un passaggio estremamente personale anche, nel senso che di maturità e maturazione del come approcci alle cose della vita, come dici giustamente tu, il che gli dà un ulteriore tono di interesse per me, nel senso che fare le cose solo per fare i soldi è un po'...
No, sì.
No, gli togli un po' di fascino.
mamma mia,
E
sì.
quindi
Consuma.
da un lato questa responsabilizzazione totale è sicuramente la cosa con cui poi uno fa i conti tutti i giorni, dall'altro è estremamente anche liberatoria, nel senso che diventa
Ora, sì.
la cosa su cui uno può poggiare il fatto che poi è libero di fare tutto e
Sì.
di muovere tutte le leve che può per con tutte le capacità che ha per poter arrivare ai risultati che si pone. E questo, secondo me, è un passaggio, poi uno lo può fare da manager, lo può fare da imprenditore, però
Esatto.
sicuramente è un passaggio di maturazione molto rilevante. Qui potremmo aprire un'altra puntata, ma ci servirebbe un
Sì.
sociologo del
Sì.
perché questa cosa qua l'Italia non la promuove tanto.
È vero.
Però è sicuramente un primo passo. Come si fa ad arrivare a questa cosa qui? Non lo so, nel senso che sì, prima i passi, se questo è il punto di partenza, e questo è un punto di partenza
Io
che è
direi,
molto
secondo me, il
avanzato.
punto di partenza, tipo se dovessimo fare una scaletta, come si diventa imprenditore in tot X steps? Il primo, secondo me, come dicevamo, è quello di circondarti di persone da cui puoi essere ispirato o imparare per osmosi. Quindi se quelle persone, magari non so chi ci sta ascoltando, potrebbero essere persone dal ragazzo che è interessato all'innovazione al manager, è veramente circondarti di persone che possono darti questa ispirazione, che può essere o ovviamente diretta. Nelle scuole sarebbe bellissimo fare i career day, quello che dico da sempre, fammi ispirare a una materia, e le materie che ho studiato bene sono quelle dove ero ispirato dal professore, sostanzialmente parlando. E se non si riesce a farlo, e se non si hanno le persone nel proprio circolo, la cosa bella che c'è adesso, perché ho consigliato a un ragazzo di fare lo stesso, guarda online, perché veramente puoi avere qualsiasi persona, puoi leggere YouTube, consumare podcast di persone che sono in una posizione che ti attira per qualunque ragione e che magari stanno innovando nel modo in cui tu vuoi fare, sono imprenditori, e solo ascoltando la loro prospettiva e capendo è veramente questa possibilità non c'era 20 anni fa, non c'era neanche 10 anni fa. Adesso puoi imparare per osmosi tramite questa parte qua. Quindi il primo punto, io direi che secondo me è veramente quello di mettersi nelle situazioni per poter essere ispirato e per poter imparare per osmosi.
Di contatto, diciamo,
Sì,
con gente che
sì.
l'ha fatto. È importante,
Esatto.
però, secondo me è importante questa seconda parte, cioè verificare che poi i
Sì,
coinvolti
è vero, è vero. Sì.
veramente rischia
Sì.
di suo. E dico rischia perché in tutte le scelte, se l'elemento di rischio non c'è, allora non stai facendo un imprenditore.
Vero.
No? Nel senso che impresa, lo dice anche la parola, è un'impresa, una roba eroica.
Sì, è vero. È vero. Sì,
Perché,
bello, è vero.
sì, alla fine questo è, nel senso che quando parti per la tua impresa non lo sai se ci riesci, se sai già che ci riuscirai o che comunque tutto sommato tornerai a casa dalla bella Penelope e lei sarà lì che tesse la tela, è tutta un'altra storia, no?
È vero.
Se non lo sapeva, quindi sei partito, fine. E adesso non voglio esagerare con l'epica, però questo è un punto fondamentale, cioè sono d'accordo che mettersi nel contesto giusto, ma anche mettersi in un contesto in cui le persone stiano decidendo veramente su delle cose che incidono poi sulla loro vista, sulla loro vita,
Chiaro, vero,
che
è
poi
vero,
siano
è
grandi
vero.
o piccole, cioè non è che per forza bisogna trovare il modo per
No, però
parlare.
ascolta le persone giuste, che è diverso, forse la distinzione che vuoi fare te è che quella che ho visto anch'io, che le persone giuste sono quelli che lo fanno, non sono necessariamente quelli che formano altri su cui farlo. C'è
Bravo,
una grossa distinzione
bravissimo.
adesso online di persone che lo fanno e che parlano di quello che fanno, parlano, non cercano di insegnare, ma condividono, e persone che invece cercano di, vanno nella parte puramente di formazione, senza, non c'è nulla di male nella formazione, anzi, però senza averlo fatto prima, lì è dove comincia ad essere un po' i
Sì,
territori fangosi.
sono d'accordo. Oppure che il loro business è formarti. Tendenzialmente, ecco, un contesto giusto, se stai incontrando persone che hanno una loro missione etica, no, di impresa, tendenzialmente non è che li potrai incontrare 100 volte, perché per quanto vogliano restituire, no, a nuovi imprenditori EBA, avranno delle cose da fare. Che hanno un ristorante, una compagnia che fa l'NCC o un'azienda quotata in borsa, quelle sono le loro prime missioni.
Chiaro.
Quindi diffiderei da tutti quelli che sono gli appassionati, gli aficionados dell'imprenditoria di Stadafuori, perché quelli possono solo che alimentare un po' lo storytelling
È vero.
del ma lavora bene, fai bene l'analisi, fai qui, fai là, aspetta, 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 no? Che è
Però
molto
è anche
spinta.
ascoltare questo tipo di podcast, per esempio, ascoltare podcast, secondo me imparare la lingua, onestamente, l'inglese poi ti dà accesso a
Certo.
ascoltare mille, mille cose. Io mi ricordo che uno dei primi che ho ascoltato che a me ha colpito è stato Gary Vee, perché è arrivato in un momento dove tutti, tra virgolette, cercavano di, c'erano i formatori che ti dicevano i 67 step per arrivare al successo, queste cose qua. E poi è arrivato lui e dice: io ho la compagnia che, cioè, ho una compagnia, una media agency da 100 milioni l'anno, lavoriamo con questo e questo, non me ne frega un capo. Poi lui curse una cifra, dice cioè parla proprio diretto, non me ne frega nulla di quello che sta succedendo, voglio solo mostrare com'è il gioco dell'imprenditoria a livello, cioè veramente. E questo è stato una bella cosa, perché ha fatto vedere la realtà a tante persone. Quindi secondo me anche imparare l'inglese, riuscirsi a mettere,
Sono
anche imparare
d'accordo.
l'inglese tramite podcast, così può darti la possibilità di vedere qual è il panorama imprenditoriale anche oltre quello italiano, che ti apre tanto la mente.
Sono molto d'accordo, anche perché ecco, gli anglosassoni in questo ci battono 10 a 0. Sul gioco del pallone, se no l'hanno inventato, ma ovviamente sono più scarsi della gente di Stadio. Ma al contrario, su questo gioco qua sono imbattibili, anche per una questione di chiarezza, secondo me, culturale, proprio. Non so se è diciamo, origine religiosa, però loro sono molto più chiari nelle cose che dicono e quando si confrontano poi con la realtà, mentre noi tendiamo
Verissimo.
più a autovenderci,
Sì,
diciamo, nei campi
è vero.
fantastici,
È
secondo
vero.
me. Mi
Allora.
piace molto questo richiamo al imparato l'inglese ascoltando altri imprenditori, se volete fare
Sì,
imprenditori.
è super necessario, secondo me.
Aggiungo un passo ulteriore, che è il cominciare poi a fare delle cose rischiose, non direi in ambiente controllato, però farle, nel senso che uno fare il banchetto che vende la limonata come nei film quando è bambino. Io, per esempio, ho fatto a 16 anni ho fatto una roba che era l'impresa, ma coi soldi veri, dentro la classe delle superiori, perché abbiamo fatto una lavagnetta da frigo, no? Che c'era una parte in cui scrivevi, una parte in cui appiccicavi i post-it senza avere i post-it, cioè appiccicare qualsiasi foglio. E devo dire che esperienze di questo genere, secondo me, sono molto interessanti.
Sì, è
Questo uno
vero,
può
è vero.
ribaltare anche nella vita quotidiana, nel senso che in ufficio uno si fa la summa del bene, prendo la responsabilità ultimativa del far funzionare questo progetto, ma poi lo faccio come lo farebbe un imprenditore, quindi cercando di mettere le mani in tutte le cose che devono funzionare, anche se in azienda c'è qualcuno che è deposto a fare le fatture o a controllare che la cosa funzioni legalmente. Cioè,
E poi lo fai, secondo me, rispetto a questo che mi ha fatto pensare magari un punto 3, quindi il punto 1 è imparare per osmosi dalle persone giuste. Il punto 2 è comincia a fare qualcosa e a rischiare. Come dicevi, anche io mi ricordo la prima cosa, non volendo vendevo i miei appunti al liceo, all'università. E la terza cosa è, secondo me, realizzare che il gioco completo è semplicemente quello di risolvere un problema.
Sì.
È sostanzialmente quello, che poi tu lo risolva, che sei magari se sei già dentro un'azienda e hai un dipartimento e vuoi agire da imprenditore all'interno di quel dipartimento, quindi qua stai giocando in un modo controllato, guarda il problema che c'è da risolvere in quel dipartimento e vai su quello. E in altre cose dipende quello che vuoi lanciare, se è un DTC, se è un B2B, B2C, capisci quale problema vuoi risolvere e ovviamente più il problema è ampio, più possibilmente hai possibilità di scalare.
Sono d'accordo, risolvere un problema, lì, se vogliamo, i framework delle startup da questo punto di vista sono molto utili perché ragionano tutti di quali sono i passi più utili per capire che il problema è un problema rilevante, che c'è della gente che lo considera di valore, che se lo risolvi sarebbe disposta a pagare e così via, che è poi il modo con cui fare il passo successivo, nel senso che a un certo punto, ma non a un certo punto, dopo 10 anni, a un certo punto abbastanza presto, se veramente vuoi fare l'imprenditore, un problema che ti sta a cuore e che vorresti risolvere, tendenzialmente se hai la spinta lo devi trovare, altrimenti conviene fare il manager e mettere da parte un po' di soldi e poi cominciare a investire, quindi risolvere il problema del dove metti i miei soldi in maniera che sia l'imprenditore. Interessante. E quindi arriva l'imprenditoria dall'altra strada, che è la strada più della finanza, che c'è comunque, non è che...
Sì, è vero.
però quello è un modo per poi affrontare la decisione, diciamo, la responsabilità ultimativa, visto che sono i tuoi soldi, in un modo che è certo, cioè se li metti nell'azienda A o nell'azienda B, nelle azioni di Enel o di Google, lì sei tu che hai scelto e quindi
Una
non è
tua
che puoi...
decisione, sì, è vero.
sì, cioè, se poi te la prendi col tuo promotore finanziario, ecco, quello è il campanello d'allarme che ti fa dire che la stai affrontando come, non proprio come un imprenditore
Esatto,
breve.
è vero. E secondo te, per toccare su questo punto, è risolvere un problema, hai parlato di un problema che ti sta a cuore. Deve essere così? Un problema che ti sta a cuore? Perché vedo tanto nello spazio che ci sono problemi, cioè magari c'è anche questo ambito di persone che all'inizio cominciano perché vedono un problema come un'opportunità, tipo vedi un'opportunità nel mercato, ci entri, deve essere per forza un problema che ti sta a cuore. Questo secondo me è un dibattito molto interessante da affrontare.
Allora, se c'è qualcuno che te lo spiega e tu dici, ah, questa è un'interessantissima opportunità di mercato, e poi quando torni a casa, fai la doccia, non ci pensi perché non ti è rimasto veramente attaccato addosso, secondo me è difficile che si
Vero.
vada da qualche parte. Ti
Vero.
faccio questo esempio perché di mestiere come Jellyfy, poi noi creiamo anche aziende in vitro. In cui intercettiamo qualcuno tendenzialmente che sta dentro una corporate, può essere un imprenditore o un manager, che il problema lo vive, fa un altro mestiere e sa che però andrebbe affrontato e ci sarebbe tanto spazio di mercato, e però chi lo fa? E lo facciamo noi con loro, tipicamente. Allora, in questi casi qui, il punto è anche molto quello di trovare poi un team che ascolti la sfida. E dica, wow, ma in questo modo veramente portiamo un valore aggiunto a quelli che poi utilizzeranno questa cosa che andremo a fabbricare.
Sì,
Ti faccio l'esempio di quello che stiamo facendo adesso, che ragiona sulle catene di fornitura, cioè come fai ad aiutare, se sei un'azienda media, lasciami dire, i tuoi fornitori che magari sono sparsi in Italia e in tutto il mondo. E farli arrivare più liquidità, farli lavorare meglio con le banche, farli lavorare meglio con te e così via. Ecco, questo è un ambito che quando io l'ho ascoltato dall'imprenditore ho detto wow, ma questa cosa qua per il paese sarebbe una figata perché dall'Italia si governano tutta una serie di
È
catene di
vero.
produzione in giro per il mondo e riusciamo a dare un valore diretto a questi che coinvolgiamo. A te che c'è il problema, ma poi c'è una ricaduta anche più generale. Sarebbe una figata farla. E
È vero. Sì.
allora, questa cosa qua diventa contagiosa. E io non è che lavoro in quell'ambito lì. Però da quel momento in avanti, quando ci penso, penso, wow, e la mattina quando mi sveglio faccio la doccia, mi vengono delle idee su quello, perché è una cosa importante. L'ho messa tra le cose importanti e
Sono
quindi
d'accordo.
quella è una cosa su cui riflettere. Ma
Sono
se...
d'accordo al 100%. Da questo punto di vista, penso che quando ho iniziato quello che facevo, l'ho iniziato perché sostanzialmente ero interessato, avevo la passione, tra virgolette, di risolvere quel problema. Penso che naturalmente cercavo molto più l'opportunità di creare la next app. Quando ho iniziato con l'app, l'opportunità di creare questo e l'altro, quindi era una visione più opportunistica, ma mi rendo conto che la differenza l'ha fatta quando il mindset è cambiato dall'opportunismo all'essere un provider, perché sostanzialmente è quello che fai, cioè cerchi di creare dell'innovazione, quindi sostanzialmente di aggiungere valore e quindi di provvedere alla realtà che hai intorno, quindi alla realtà che sono per i tuoi clienti, i tuoi consumatori, il tuo team, la tua comunità, le persone intorno a te. Questo ritorna al concetto di entrare prendersi la responsabilità totale. Quando ragioni più in maniera opportunistica, ok, vedo quel buco di mercato, ci entro dentro, l'abbiamo fatto tutti perché, cioè, penso almeno, perché comunque c'è un'opportunità economica importante che poi ti può permettere di fare altre cose, ma quel modo di fare impresa non è minimamente comparabile al modo di farlo quando hai veramente a cuore il problema che stai risolvendo. Ed è proprio un modo completamente diverso, è proprio la mentalità diversa da opportunista, tra virgolette, a provider. Che poi anche quando sei un provider devi avere l'occhio opportunista perché devi vedere dov'è l'opportunità di quel problema che vuoi risolvere. Però penso che questo sia fondamentale e magari anche... Questo può guardare, ritornando al punto 1, impariamo per osmosi, dalle persone magari che lo fanno con questa anche etica giusta, quindi non solo di cercare buchi nel mercato e riempirli, anche se magari è una visione, può essere un modo di fare impresa, nel senso ognuno poi ha
Sì,
il suo.
sono molto d'accordo. Cioè, che tu dici poi quelle persone che sono le persone giuste sono quelle che considerano tutti questi interlocutori che sono il contesto in cui fai impresa e
Esatto.
quindi sono rari per questo motivo, perché poi facilmente trovi quello che pensa solo a se stesso piuttosto che magari non fa proprio tantissimi soldi perché fa una roba un po' così sociale, fa l'impresa sociale. È molto interessante e peraltro mi fa venire in mente poi magari... Lo affrontiamo, continuiamo ad affrontare con un altro giro, che nei libri dell'università, l'importanza degli shareholder non è che è nata ieri. L'importanza degli stakeholder non è che è nata ieri. Però è stata formalizzata, secondo me, con un livello di trasporto emotivo pensato per i coinvolti dell'impresa. Tutta diversa da quella che in realtà serve, nel senso che credo la nostra generazione, Gianni, è molto più in contatto con il fatto che una cosa deve entusiasmarle, altrimenti non la fanno. Però è uno dei motori fondamentali, che il freddo libro di testa dice no, ma negli stakeholder ci sono i tuoi dipendenti, i tuoi azionisti, nelle benefit corporation c'è l'ambiente, la sostenibilità, sì. E va tutto bene, è tutto giusto, però poi serve il collegamento emotivo con queste cose,
Sì, è
altrimenti
vero.
il team di persone che poi ha la capacità, il poter
Diventa solo
decidere.
meccanico e non artistico, altrimenti. Diventa
E
solo
questa
meccanico e non
cosa
artistico.
si ripercuote su tutti, si ripercuote sulle persone con cui lavori, si ripercuote su quelli che sono i tuoi clienti e che quindi diciamo o respirano questo tuo interesse oppure respirano e allora sei un meccanico come l'altro, come quello di
È
fianco.
vero, è vero. Io aggiungerei l'ultimo punto, secondo me, e poi chiudiamo questo episodio perché dopo il primo dell'altra volta di 2 ore abbiamo capito che è un po' illegale, vogliamo tenerlo un po' più corto. L'ultimo, secondo me, punto interessante per cominciare è quello di andare con la filosofia di Lean Startup, quindi il libro consigliato è Lean Startup e testare l'idea che uno ha tramite MVP, perché penso che MVP sta per Minimum Viable Product, quindi il prodotto più diciamo crudo e nudo possibile che ti possa validare il product market fit, che è una delle cose più necessarie, è la cosa necessaria, insomma, il primo step per vedere se la tua idea ha poi gambe o no. Ed è importante farlo, secondo me, con l'MVP, perché la maggior parte di noi è una paura normale che tutti abbiamo, la paura del fallimento, quindi di fallire. E a volte ci nascondiamo nel perfezionismo per mascherare questa paura di fallire. Quindi vogliamo arrivare a creare il prodotto o la soluzione completa al 100% prima di lanciarla sul mercato. Ma questo in verità, uno, ci fa perdere tempo, perché sostanzialmente dobbiamo validare col mercato qual è la nostra ipotesi. E due, non ci permette veramente di creare quell'innovazione che viene solo creata quando riesci a continuare a creare la tua idea con i feedback dei tuoi consumatori iniziali, che se il problema lo risolvi veramente, anche un MVP, quindi mettere insieme qualcosa più, tra virgolette, velocemente possibile per andare sul mercato, ti può aiutare a fare questo processo qua.
Molto d'accordo, sempre nei consigli per gli acquisti di lettura,
Sì.
anche sempre su questa scia From Zero to One di Peter Thiel,
Sì.
dove lo stress, secondo me, è potentemente su quest'ultimo punto che sollevi, cioè sul fatto che un MVP, piccolo che sia, che però ti sposta dal problema non ha soluzione a. Il problema è una soluzione brutta, però
Esatto.
da 0 a 1 c'è un valore molto diverso, anche se matematicamente, diciamo, i passi sono contati sempre in unità, rispetto a quello che fai quando porti poi quello stesso oggetto da 1 a 100.
Sì, esattamente.
Quindi infrangere quella barriera lì da 0 a 1 è veramente uno sforzo molto grande che in cui serve moltissima imprenditorialità, cioè
Verissimo.
molto attaccamento al problema e molto attaccamento ai risultati, ai feedback di chi compra. E quindi, diciamo, bisogna partire con questo mindset, perché se uno poi parte anche col mindset di fare il 100,
È vero.
si trova di fronte alla montagna
E la
inscalabile.
maggior parte delle volte partiamo con quel mindset, non la maggior parte, ma tante volte, perché sostanzialmente il mercato c'è veramente una fear of failure pazzesca e ci si nasconde dietro questa cosa qua. E anche questi due libri qua, secondo me, sono ottimi. E basta, secondo me abbiamo toccato tutto. La cosa, forse per chiudere il consiglio finale, è che l'unico modo per imparare a fare qualcosa è farla. Quindi su tutte le cose del tuo punto 2, quando hai l'idea, tutti questi magari consigli, questi 4-5 step di cui abbiamo parlato, possono essere applicati solo quando ti metti lì e la fai, non quando, perché c'è tanto questa tendenza che tutti abbiamo di ponderare tanto, di dire ok, adesso sto lì, devo
Sovranalizzare.
pensare. Esatto, devi farlo e basta, perché solo facendolo poi impari a farlo e diventi migliore a farlo.
Sì, e scopri anche quanto è più facile di quello che pensassi,
Sì,
perché
vero, verissimo.
molte volte, secondo me, le storie degli imprenditori dimostrano che in realtà serviva di fare uno, non serviva di fare 100
È vero.
il primo giorno di scuola. Quindi lì, secondo me, sono d'accordo, bisogna stare coi piedi per terra e fare il praticabile, però
Verissimo.
farlo invece che aspettare.
Verissimo.
Bene.
Bene, bene, dai, bell'episodio. Ok.
Se lo diciamo, aspettiamo.
Sì, mi
Insomma.
sono divertito, sono
Esatto.
onesto quando mi diverto. Bello, dai, con tutti voi ci vediamo al prossimo episodio.
Assolutamente sì.
Ciao, ciao.
Grazie, Gian.